Il seguente sermone è dal pastore Marco De Felice. Per altri suoi sermoni visita il sito www.aiutobiblico.org www.aiutobiblico.org. Buon ascolto. Preghiamo. Padre, ancora ti dico che noi non siamo capaci a comprendere quello che stiamo per leggere, non da soli. Ma veramente questo è vero per tutta la tua parola. Le parole, magari qualche fatto, sì, ma non le realtà. Aprici gli occhi affinché possiamo contemplare le tue verità, le tue meraviglie. E questa è una verità incomprensibile umanamente. Aprici gli occhi del cuore. Opera con lo Spirito Santo che possiamo comprendere più che mai la verità che abbiamo qui. Ti chiedo questo per la tua gloria in noi. Nel nome di Gesù Cristo. Amen. Come puoi avere un cuore che trabocca? E la risposta è unica. Conoscere veramente, conoscere l'amore di Dio. Non sapere di, ma conoscere l'amore di Dio. Nell'ultimo sermone abbiamo iniziato a considerare una preghiera in cui Paolo chiede a Dio di dare ai credenti, e quindi siamo compresi in quello, di conoscere e comprendere l'amore di Dio per noi in Gesù Cristo, amore che sorpassa la conoscenza. E le parole umanamente non hanno senso. Prega che possiamo conoscere quello che sorpassa la conoscenza. Capire di più dell'amore di Dio vuol dire avere la gioia di Dio, vuol dire avere una fede che supera ogni prova, vuol dire vivere la pienezza della vita cristiana. Gesù ha detto: sono venuto affinché abbiano la vita in sovrabbondanza. Leggo ancora il brano che stiamo considerando, che sarebbe Efesini 3, 14 a 21. Per questa ragione, io piego le mie ginocchia davanti al Padre, del Signore nostro Gesù Cristo, dal quale prende nome ogni famiglia, nei cieli e sulla terra, perché vi dia, secondo le ricchezze della sua gloria, di essere fortificati con potenza per mezzo del suo spirito nell'uomo interiore, perché Cristo abiti nei vostri cuori per mezzo della fede, affinché, radicati e fondati nell'amore, possiate comprendere con tutti i santi quale sia la larghezza, la lunghezza, la profondità e l'altezza, e conoscere l'amore di Cristo che sorpassa ogni conoscenza, affinché siate ripieni di tutta la pienezza di Dio. Ora a colui che può, secondo la potenza che opera in noi, fare smisuratamente al di là di quanto chiediamo o pensiamo, a lui sia la gloria nella Chiesa in Cristo Gesù per tutte le generazioni nei secoli dei secoli. Amen. Abbiamo già considerato domenica scorsa, nell'ultimo sermone, i primi versetti 14, 15 e la prima parte di 16. Abbiamo visto che dobbiamo pregare a Dio, Padre, con umiltà. Abbiamo visto che Dio risponde alle nostre preghiere dalle ricchezze della sua gloria. E avendo stabilito quello, Paolo adesso fa le sue richieste. Richieste che possono essere adempiute solamente dalla ricchezza, dalla gloria di Dio. E allora vogliamo vedere queste cinque richieste, iniziando nel versetto 16, dove lui dice: perché Dio vi dia, secondo le ricchezze della sua gloria, ed ecco la prima richiesta, di essere fortificati con potenza per mezzo del suo spirito nell'uomo interiore. Paolo inizia dicendo che Dio era già detto, vi dia. Non dimentichiamo mai che siamo bisognosi di Dio. siamo bisognosi di Dio. Senza Dio non abbiamo vita. Senza Dio non possiamo fare nulla. O che possiamo imparare a guardare di più a Dio per ogni nostro bisogno. Cerchiamo di aver preso, adesso facciamo noi, adesso ci impegniamo noi, perché ci torna quella tendenza, quella tentazione di voler dire l'ho fatto io. Tanti non arrivano alla salvezza pur vedendo la salvezza, riconoscendo in Cristo la verità, ma vogliono farcelo loro. Vogliono migliorare la vita. Ma non è solo prima della salvezza, dopo la salvezza, torniamo a voler farcelo noi. Cosa sto facendo io? Vogliamo valutarci in quello che stiamo facendo per Dio. Come sto andando come pastore? Come sto andando come marito? Come sto andando come moglie? Come sto andando parlando di Dio? Come sto andando in casa? Come sto andando al lavoro? E guardiamo troppo spesso a noi. Invece è vero che bisogna guardare quanto noi siamo incapaci e quanto abbiamo bisogno di Dio. E allora Paolo chiede a Dio che Dio vi dia. Quando guardiamo a Dio per fede, umilmente, e facciamo conoscere i nostri bisogni a Dio, capendo che abbiamo bisogno per tutto, Dio risponderà e questo ci permetterà poi di ringraziarlo per tutto quello che siamo e tutto quello che facciamo, riconoscendo che è la sua grazia che opera in noi. Paolo era ben cosciente del fatto che tutto quello che egli faceva, quanto faceva Paolo? Come credente. Fra 1000 credenti, diciamo fra 100 per la matematica, quanto faceva Paolo in confronto con gli altri 99? Io credo che potresti mettere Paolo con qualsiasi 100 credenti in tutta la storia della Chiesa e lui sarebbe in cima. Eppure Paolo dichiara, per la grazia di Dio sono quello che sono e la sua grazia verso di me non è stata vana, anzi ho faticato più di tutti loro, tutti gli altri apostoli. Non io però, ma la grazia di Dio che è con me. Paolo faceva più divinamente sperato di tutti gli altri, eppure lui sapeva, non ho fatto io. È stata la grazia di Dio all'opera in me. Quindi è fondamentale tenere sempre in mente il nostro bisogno di Dio, perché se Dio decide di togliere la sua grazia, non possiamo fare nulla di vero valore. Non posso camminare da credente, non posso essere un buon marito, una buona moglie, un buon genitore, non posso fare nulla di valore. Faccio quello che faccio che ha valore solo per grazia. E quindi dobbiamo tenere conto di questo per chiedere a Dio e riconoscere che quello che abbiamo è da Dio. Paolo desiderava una cosa immensa per i credenti e per noi e perciò chiede a Dio di compiere questa opera immensa. Qual è l'opera immensa che Paolo chiedeva a Dio di compiere in questi credenti e anche in noi? Ci sono 5 richieste in questa preghiera e sono progressivi. La prima richiesta è la base sulla quale si costruisce la seconda, che è la base per la terza, che è la base per la quarta, che è la base per la quinta. Non sono 5 richieste separate, è tutto collegato. Il primo permette la seconda, la terza, la quarta, la quinta. Quello che Paolo chiede e forse è probabilmente la richiesta più profonda in tutta la Bibbia. Paolo sta chiedendo a Dio di farci comprendere una verità divina, una verità assolutamente impossibile per l'uomo naturale di comprendere, ma è così grande che nemmeno un credente può comprendere questo, senza un'opera speciale di Dio. Opera che Paolo chiede a Dio in questa preghiera. Allora leggo 16 a 19 e notiamo le 5 richieste, perché egli, Dio, vi dia, secondo le ricchezze della sua gloria, di essere fortificati con potenza per mezzo del suo spirito nell'uomo interiore, perché o affinché Cristo abiti nei vostri cuori per mezzo della fede, affinché, radicati e fondati nell'amore, possiate comprendere con tutti i santi, quale sia la larghezza, la lunghezza, la profondità e l'altezza, e conoscere l'amore di Cristo, che sorpassa ogni conoscenza, affinché siate ripieni di tutta la pienezza di Dio. 5 richieste qua. Vogliamo considerarle uno per uno. Sono doni immensi che Dio dà a noi, però sono doni per cui dobbiamo pregare. Troviamo la prima richiesta lì in 16, affinché Egli, Dio, vi dia, secondo le ricchezze della sua gloria, di essere fortificati con potenza per mezzo del suo spirito nell'uomo interiore. La prima richiesta è che Dio ci dia di essere fortificati con potenza per mezzo del suo spirito nell'uomo interiore. Paolo inizia chiedendo che Dio ci fortifica nell'uomo interiore, perché le richieste successive sono così immense che sarebbe impossibile che fossero adempiute in un uomo se prima quell'uomo non venisse fortificato in modo sovrannaturale da Dio. Cioè l'uomo non fortificato, il credente non fortificato, non può contenere le altre cose che Paolo chiede. Quindi Paolo inizia dicendo: Signore, ti prego di fortificare loro con la tua potenza divina nell'uomo interiore, secondo le infinite ricchezze della tua gloria. Fortificare loro con la tua potenza divina nell'uomo interiore. Paolo non sta chiedendo una potenza fisica o mentale, una capacità di grinta, che gli uomini potrebbero naturalmente avere in qualche misura. Piuttosto sta chiedendo una forza spirituale, una forza che viene data direttamente dallo Spirito di Dio. Chiede che Dio ci fortifica per la sua potenza divina. Quello che Dio fortifica è l'uomo interiore, che si contrasta con l'uomo esteriore. Troviamo entrambi dei termini, uomo esteriore ed interiore, secondo Corinzi 4:16, ve lo leggo. Perciò non ci perdiamo di animo, anche se il nostro uomo esteriore va in rovina, pur quello interiore si rinnova di giorno in giorno. L'uomo interiore è l'uomo nuovo, quell'uomo che viene creato quando Dio rigenera una persona. Una persona cerca Cristo, ma a un certo punto Dio rigenera, dà un nuovo cuore. E la persona smette di cercare la salvezza, smette di impegnarci, perché comincia a riposarci in Cristo come Salvatore. Ed è questo l'uomo, quell'uomo interiore, che viene fortificato. È l'uomo spirituale che dura eternamente in confronto con la carne, il vecchio uomo. In 1 Corinzi 2, Paolo parla del fatto che l'uomo naturale non può comprendere le cose di Dio, perché sono follia per lui. Solo l'uomo interiore, l'uomo nuovo, può comprendere le verità della salvezza. Però le verità che Paolo sta per chiedere a Dio di rivelarci sono talmente profonde e meravigliose che prima che possiamo afferrare queste verità, occorre che i credenti ricevano un'opera speciale, un'opera divina, che sia fortificata ogni credente. La tua capacità, il tuo impegno, insieme non basterebbero mai a farti comprendere minimamente l'immensità dell'amore di Dio in Cristo Gesù per te. Solamente la potenza divina di Dio è capace a fortificarti così. Dio può fortificare anche il credente più debole, affinché il resto della preghiera di Paolo sia adempiuto. Perciò non guardare alla tua debolezza, perché anche se tu dovessi pensare di essere forte, non sarebbe mai abbastanza. È inutile guardare alla tua debolezza. Sei debole. Sei più debole di quanto sai. Perché il nostro orgoglio ci nasconde, ci ostacola da vedere quanto siamo veramente deboli. Cioè, oh, sono un verme, non riesco a fare nulla. Quello è il mio orgoglio. Che vogliamo poter dire, almeno qualcosa riesco a fare. Siamo più deboli di quanto sappiamo. Ma non è che comprendiamo le verità e camminiamo nelle verità perché non siamo più deboli. Comprendiamo perché Dio prende un uomo debole e Dio lo fortifica con la sua potenza, non con la potenza di quell'uomo. Preghiamo perciò che Dio fortifichi ciascuno di noi con la sua potenza divina nell'uomo interiore per mezzo dello Spirito Santo, affinché possiamo afferrare e comprendere le verità che Paolo sta per chiedere. Quindi la prima richiesta è che Dio fortifica i credenti nell'uomo interiore per mezzo dello Spirito di Dio. Quando Dio fa quello, porta ad una seconda benedizione immensa, la quale Paolo chiede a Dio per noi e per gli altri credenti. Leggo il versetto 17. Perché, cioè, ti prego di fortificare loro nell'uomo interiore per mezzo dello Spirito, perché affinché Cristo abiti nei vostri cuori per mezzo della fede. Paolo chiede che Dio faccia sì che Gesù Cristo, l'eterno Dio diventato uomo, pur restando Dio, abiti nei cuori per mezzo della fede. Cioè, Paolo chiede che l'infinito Dio dimora in noi uomini finiti. Dio stesso, Dio con noi. Non solo un domani dopo la morte, ma ora, giorno per giorno. Le religioni parlano di un Dio lontano al cui gli uomini devono arrivare. Ma Gesù stesso dimora, abita nel cuore dei veri credenti per mezzo della fede. Sarebbe assolutamente impossibile per Cristo, che è Dio santo eterno, di dimorare in un uomo naturale. Occorre la salvezza ed occorre che il credente sia fortificato con la potenza divina di Dio. E allora Cristo stesso può dimorare, abitare nel cuore per mezzo della fede. Per mezzo della fede. Come abita Cristo in un credente? Per mezzo della fede. La fede vuol dire guardare a quello in cui c'è fede. Vuol dire quindi guardare a Gesù Cristo, cercando in Lui la vera vita, non nel mio tentativo di arrivare a Lui, non nel mio tentativo di vivere per Lui, no, guardo a Lui per la vita, per la salvezza, perché la vita cristiana è una vita di fede. Non per entrare nella vita cristiana, no, è una vita di fede dall'inizio alla fine, e in cielo avremo fede. Solo che lì sarà visione. Lì sarà visione. Gesù Cristo dimora, abita nel credente, letteralmente, per mezzo della fede. Camminare per fede non è possibile per l'uomo naturale, perché egli non vede Cristo per quello che è. Si fida di quello che lui può vedere, si fida dei propri ragionamenti. Quei ragionamenti che si elevano orgogliosamente contro la conoscenza di Dio. Ma per chi è salvato, Dio apre gli occhi a vedere Cristo per chi è. E ci fortifica nell'uomo interiore con la sua potenza divina, in modo che possiamo camminare per fede, in modo che possiamo combattere i nostri ragionamenti sbagliati che abbiamo finché siamo in questa terra. Se tu sei scoraggiato, non essere scoraggiato, guarda un Dio fedele che sta all'opera in te e combatte nella sua forza i ragionamenti che ti fanno essere scoraggiato, perché sono ragionamenti sbagliati. Non ce la faccio. È una verità che è anche menzogna. Certo non ce la fai. Tante delle nostre menzogne sono verità, solo che sono pezzi della verità, spacciate come tutta la verità. Ricordate quello? Se questa è la verità, e se io penso a questo ritaglio come se fosse tutto, pur essendo vero in sé, è una menzogna, perché non è la verità, è un pezzo. Non ce la faccio. Sì, ma non sono solo. La mia menzogna non è che io ce la faccio, no, non ce la faccio. La mia menzogna è che non ce la faccio, quindi sarò un fallimento. No, non ce la faccio, ma non sono solo. Allora, in Cristo avrò vittoria. Quella è la verità. Avere fede vuol dire quindi guardare a Cristo in tutto per entrare nella salvezza e per camminare nella salvezza. Quindi Cristo abita in noi per mezzo della fede, degli occhi fissati su Cristo, e i miei occhi non restano fissati su Cristo. Ho bisogno della parola, ho bisogno della preghiera, ho bisogno di voi e voi avete bisogno gli uni degli altri, affinché possiamo tenere gli occhi fissi su l'autore e compitore della nostra fede, Gesù Cristo. Quindi seguiamo l'esempio di Paolo, preghiamo letteralmente come una delle preghiere principali per cui preghiamo. Cioè è più facile pregare per un lavoro, per salute, per aiuto ad essere buoni genitori. È più facile pregare per quello che per questo, ma è più importante pregare per questo che per quello. Cercate per primo il regno di Dio e tutte queste cose vi saranno sopraggiunte. Se noi preghiamo per questo, Signore, io voglio pregare per i miei fratelli e le mie sorelle, e posso anche nominarli. Oh, Padre, fortifica lui, fortifica lei nell'uomo interiore con la tua potenza, affinché Cristo abiti per mezzo della fede in lui, in lei. Questo possiamo pregare. Questa è una buona preghiera. Arriviamo ora alla terza richiesta che Paolo fa in questa preghiera, che troviamo nel versetto 18, avendo le prime due basi. Cristo, l'uomo interiore fortificato, e adesso Cristo che abita per mezzo della fede, affinché radicati e fondati nell'amore possiate comprendere con tutti i santi quale sia la larghezza, la lunghezza, la profondità e l'altezza dell'amore di Cristo. Essendo stati divinamente fortificati in un uomo interiore per mezzo dello Spirito Santo e avendo Cristo Gesù che dimora in noi per mezzo della fede, questo ci porta ad essere, poter essere, radicati e fondati nell'amore, anzi, ad essere, perché radicati e fondati nell'amore è una descrizione della salvezza. Paolo non sta chiedendo quello, sta dicendo se tu hai Cristo, hai quello. E Paolo prega che, essendo radicati e fondati, che possiamo comprendere insieme a tutti i santi, tutti i veri credenti, quali sia la larghezza, la lunghezza, la profondità e l'altezza dell'amore di Cristo per noi in Gesù Cristo. Quella frase, affinché radicati e fondati nell'amore, è letteralmente un altro sinonimo per la salvezza. Io prego che possiamo comprendere di più, veramente di più, che la nostra salvezza è un'espressione dell'amore divino, un amore infinito, un amore per persone peccatori che non avevano nulla in sé da attirare il cuore di Dio. Che immenso amore! Quando pensiamo alla salvezza, troppo spesso pensiamo ai nostri doveri. Pensiamo a quello che stiamo facendo, pensiamo al nostro valore, pensiamo a noi, pensiamo alla salvezza come una via, e che c'è me, ci sono io, c'è quella via, allora come vado a camminare in quella via? È molto focalizzato su di noi, tutto storto. La salvezza deve essere focalizzata su Cristo, e se sono focalizzato su Cristo, se sono focalizzato su Cristo, in quale via cammino? Se non sto guardando le prove o le tentazioni dietro, le prove intorno, se sono focalizzato in Cristo, io cammino nella via. Ma non è quello che sto guardando a Cristo Gesù. Quindi, oh, che possiamo essere radicati e fondati nell'amore, che possiamo comprendere di più, afferrare sempre di più la grandezza dell'amore di Dio per noi. Infatti è proprio questo che Paolo sta chiedendo, che Dio lo farà divinamente, perché è troppo grande da comprendere se no. Egli prega che siamo radicati e fondati nell'amore affinché possiamo comprendere l'incomprensibile. Voglio leggere in Romani 5, 3, versetti 4, Romani 5, 5. Ora la speranza non confonde, perché l'amore di Dio è stato sparso nei nostri cuori per mezzo dello Spirito Santo che ci è stato dato. Perché mentre eravamo ancora senza forza, mentre eravamo pienamente nel nostro peccato, Cristo a suo tempo è morto per gli empi. Difficilmente infatti qualcuno muore per un giusto, forse qualcuno arderebbe morire per un uomo da bene. Ma Dio manifesta il suo amore verso di noi in questo, che mentre eravamo ancora peccatori, Cristo è morto per noi. Dio ha manifestato il suo amore per noi quando eravamo peccatori, non c'era da amare. Il suo amore non ha origine in qualche qualità in noi, origina tutto nel cuore di Dio. È un amore così immenso che Dio ha dato ciò che gli era più prezioso, il suo unigenito figlio, come sacrificio per poter salvarci. In questo versetto, nostro brano, Paolo dice: affinché, radicati e fondati nell'amore, possiate comprendere con tutti i santi quale sia la larghezza, la lunghezza, la profondità e l'altezza, poi andrà a dire, dell'amore di Dio in Cristo. La parola greca che qui è tradotta come possiate è un verbo che descrive una capacità non naturale, una capacità che viene da Dio, una capacità divina che Dio ci dà, che ci permette di comprendere l'impossibile. Infatti la parola comprendere va oltre a sapere, ma afferrare veramente, di afferrare questa verità, questa realtà. Paolo prega quindi che possiamo comprendere, che Dio ci dia la capacità, possiate, di comprendere l'infinito divino amore di Dio insieme a tutti i santi. È importante ricordare che la salvezza non è solo per me. È importante ricordare che sì, Dio mi ama, ma è importante ricordare che Dio ci ama e che l'amore di Dio è per il suo popolo e ci lega insieme. È importante vedere l'amore di Dio come un amore per noi. Oh Signore, Tu ci ami. Perché quando io comincio a pensare, oh Signore, Tu mi ami, quasi all'esclusione di Tu ci ami, comincio a vivere in un guscio. Comincio a vivere in modo egoista e comincerò a soffrire le conseguenze di questo e non sarò nella via giusta di amore. L'amore di Dio è così infinito che non si può descriverlo con parole umane. Quindi Paolo usa parola dopo parola, descrizione dopo descrizione per descrivere l'amore incomprensibile, indescrivibile di Dio verso i credenti. Paolo prega che Dio ci dia la capacità di comprendere la larghezza infinita, la lunghezza senza fine, la profondità che non finisce, l'altezza che va eternamente in su dell'amore di Dio. Un amore di Dio così grande che va oltre la grandezza dell'universo e dell'eternità. E solo la potenza divina di Dio potrebbe mai permetterci di essere capaci a conoscere questo amore. Quindi questa terza richiesta che ho potuto descrivere con povere parole. Perché io non posso spiegare questo amore. Io posso pregare che possiamo comprendere questo amore. E ho solo spiegato quello che ha chiesto. Non ho spiegato l'amore. Non sono capace. E ci vorrà la vita e l'eternità per comprendere qualcosa di questo amore. Ma in questa terza richiesta, Paolo prega che essendo stati fortificati da Dio nell'uomo interiore, avendo Cristo che dimora in noi, essendo radicati e fondati nell'amore, che comprenderemo, che Dio ci renderà capaci a comprendere di più l'immensità dell'amore di Dio, perché più grande è la nostra comprensione dell'amore di Dio. Cosa succede? Quando tu comprendi di più l'amore di Dio, cosa cambia? Ti fa più brava a rispondere a ogni quiz biblica? Ti fa più bravo a conoscere le risposte quando uno fa una domanda sulla Bibbia? No. Ti riempie il tuo cuore. E se perdi la capacità di pensare, il cuore rimane ripieno. E se sei inondato di prove, il cuore rimane pieno. Perché tu sai che queste prove sono gestite dal tuo Padre che ti ama. con un amore che non puoi comprendere che la minima parte. E lui non permette un attimo in tutto l'universo di spostarsi fuori da dove dovrebbe essere per poter curarti in modo perfetto. E conoscere l'amore di Dio ti basta. Ti basta. In tutto ti basta. Non hai bisogno di risposte. Non hai bisogno di qualche benedizione. Non hai bisogno di una prova che sia tolta. Ti basta conoscere di più l'amore di Dio. La quarta richiesta è molto legata, fa parte quasi della terza, solo che è un pochettino separato. Paolo prega non solo che Dio ci dia la capacità di comprendere l'amore di Dio, ma che possiamo conoscere l'amore di Dio, comprendere e conoscere. Leggo la prima parte, 18 e la prima parte, 19, affinché radicati e fondati nell'amore, possiate comprendere con tutti i santi quale sia la larghezza, la lunghezza, la profondità e l'altezza, e conoscere l'amore di Cristo che sorpassa ogni conoscenza. Paolo qui prega che possiamo conoscere l'amore di Cristo che sorpassa ogni conoscenza. In altre parole, l'amore di Cristo per noi è così immenso che è impossibile conoscere questo amore naturalmente. Sorpassa ogni conoscenza, al punto che la mente umana non è capace a comprendere l'immensità dell'amore di Cristo. Occorre un'opera divina. Ed è proprio per questo che Paolo prega. Anche noi abbiamo bisogno di pregare questo per noi stessi e gli uni per gli altri. Non pregare che Dio toglierà la prova del tuo fratello. Prega che Dio farà il tuo fratello conoscere più l'amore di Cristo in mezzo a quella prova. Vale infinitamente di più. Chiaramente vale la stessa cosa per te stesso, quello che preghi per te stesso. L'amore di Dio per noi in Gesù Cristo è un amore che il mondo non può conoscere. Supera ogni prova, supera ogni tentazione, supera ogni difficoltà, resiste quando tutto il resto cade. L'amore di Dio per noi in Gesù Cristo non è basato su qualcosa in noi perché noi vacilliamo. Origina totalmente in Dio. L'amore di Cristo, per comprendere qualcosa di questo, lo ha spinto a spogliarsi della sua gloria, di non aggrapparsi al fatto di essere uguali a Dio Padre, ma si è spogliato della gloria per venire e vivere umilmente, sottomettendosi alla legge di Dio, per soffrire per i nostri peccati. Leggo Filippesi 2, 4, 11. Non cerchi ciascuno unicamente il proprio interesse, ma anche quello degli altri. Abbiate in voi lo stesso sentimento che già è stato in Cristo Gesù, il quale, essendo in forma di Dio, non considerò qualcosa a cui aggrapparsi tenacemente l'essere uguale a Dio, ma svuotò se stesso, prendendo la forma di servo, il re dei re, forma di servo, divenendo simile agli uomini, il creatore degli uomini, e trovato nell'esteriore simile ad un uomo, abbassò se stesso, divenendo ubbidiente chi comanda le stelle e gli angeli, è diventato ubbidiente, fino alla morte e alla morte di croce. Questo è l'amore di Gesù Cristo. E poi finisco il brano, perciò anche Dio lo ha sovranamente innalzato e gli ha dato un nome che è al di sopra di ogni nome, affinché nel nome di Gesù si pieghi ogni ginocchio delle creature celeste, terrestre e sotterranee, e ogni lingua confessi che Gesù Cristo è il Signore, alla gloria di Dio Padre. Non possiamo comprendere l'immensità del sacrificio di Cristo perché non possiamo comprendere l'amore eterno per il Padre verso il Figlio verso il Padre, quanto amore c'era che lo ha fatto essere pronto a lasciare la presenza del Padre e perfino lasciare il Padre essere abbandonato. Che amore lo avrebbe spinto a fare quello? No, non possiamo comprendere, ma quello è l'amore che ha per noi. Quello è l'amore che Dio ha per noi, che avrebbe mandato il suo figlio amato da tutta l'eternità con un amore divino a soffrire per uomini come noi. Qual è questo amore? L'amore di Dio per noi in Cristo è eterno e nulla può separarci da questo amore. Romani 8:35, chi ci separerà dall'amore di Cristo? Sarà l'afflizione, o la distretta, o la persecuzione, o la fame, o la nudità, o il pericolo, o la spada, perché quando ci sono quelle prove io vacillo. Allora quello mi farà essere separato dall'amore di Cristo? No. Come sta scritto, per amore tuo siamo tutto il giorno messi a morte, siamo stati reputati come pecore da macello. Ma in tutte queste cose noi siamo più che vincitori in virtù di colui che ci ha amati. Non dice che noi non vacilliamo, non dice che noi non cadiamo. Essere vincitori vuol dire che, essendo amati da Dio, ci porterà Lui alla vittoria. Non sta parlando di quanto noi siamo forti, sta parlando di quanto Dio, amandoci così, ci porterà a passare l'eternità, come Efesini 1 dice, cos'è 4? Davanti a sé nell'amore, santi immacolati. Quindi in tutte queste cose noi siamo più che vincitori. Perché? In virtù di colui che ci ha amati. Non in virtù della nostra costanza. Non in virtù della nostra fede così forte, ma in virtù di colui che ci ha amati. Infatti io sono persuaso, guidato dallo Spirito Santo, Paolo sta scrivendo, che né morte, né vita, né angeli, né principati, né potenze, né cose presenti, né cose future, né altezze, né profondità, né alcun'altra creatura potrà separarci dall'amore di Dio che è in Cristo Gesù, nostro Signore. Nessuna prova, nessuna debolezza, nessun nemico ci separerà dall'amore di Dio per noi in Cristo Gesù. È più incredibile di tutto quello che ho menzionato nell'ultimo sermone. L'amore di Dio per noi in Cristo è lo stesso amore che il Padre ha per il Figlio. Come abbiamo letto in Giovanni 17, rileggo 17:22 in poi, io ho dato loro, Gesù parlando con il Padre appena prima di andare alla croce, io ho dato loro queste persone che tu mi hai dato. Infatti dice, ed io ho dato loro la gloria che tu hai dato a me, affinché siano uno come noi siamo uno. Io sono in loro e tu in me, affinché siano perfetti nell'unità e affinché il mondo conosca che tu mi hai mandato e li hai amati come hai amato me. Padre, io voglio che dove sono io siano con me anche coloro che tu mi hai dato, affinché vedano la mia gloria che tu mi hai dato. Gesù vuole che il nostro cuore sia soddisfatto eternamente, perciò noi vedremo la sua gloria eternamente. Affinché vedano la gloria che mi hai dato, la mia gloria che tu mi hai dato, perché tu mi hai amato prima della fondazione del mondo. Padre giusto, il mondo non ti ha conosciuto, ma io ti ho conosciuto e costoro hanno conosciuto che tu mi hai mandato. Ed io ho fatto loro conoscere il tuo nome e lo farò conoscere ancora, affinché l'amore del quale tu mi hai amato sia in loro ed io in loro. Dio Padre ci ama. Io posso dire questo, non riesco a comprenderlo. Ci ama come ama Gesù Cristo, il Figlio di Dio. Allora preghiamo, ma non una volta. Preghiamo spesso. Che Dio opererà divinamente per farci comprendere e conoscere sempre di più questo amore che sorpassa ogni conoscenza. Questa è la preghiera di Paolo. E questo dovrebbe essere la nostra preghiera, perché ne abbiamo bisogno. Le quattro richieste che abbiamo fatto finora fanno la base per la quinta richiesta che Paolo fa a Dio per questi credenti e anche per noi. Ricordate che finora Paolo ha chiesto che possiamo essere fortificati con potenza nell'uomo interiore. per permettere a Cristo di abitare nei nostri cuori per mezzo della fede. E questo affinché possiamo comprendere e anche conoscere l'immensità dell'amore di Cristo che sorpassa ogni conoscenza. Tutto quello, uno sopra l'altro, porta all'ultima e al più grande richiesta di Paolo, che troviamo nella seconda metà di 19. Vi leggo 19. E conoscere l'amore di Cristo che sorpassa ogni conoscenza affinché siate ripieni di tutta la pienezza di Dio. Paolo chiede che questi uomini e donne credenti siano ripieni di tutta la pienezza di Dio. Non esistono parole umane, nessuna lingua del mondo è adeguata per descrivere la pienezza di Dio. Eppure Paolo prega che siamo ripieni di tutta la pienezza di Dio. Un paragone povero sarebbe come dire che un bicchierino sia ripieni di tutta la pienezza di tutte le acque in tutti i mari del mondo. Solo che è un paragone troppo povero perché sarebbe possibile, dato abbastanza tempo, perché c'è una quantità limitata, sembrerebbe illimitata. Se tu pensi a un bicchierino, tu pensi a tutti i mari. Il nostro Adriatico è niente in confronto con i mari più grandi. Il nostro Adriatico non è profondo in confronto con i mari più grandi. Eppure il paragone non è nulla in confronto con quello che Paolo sta chiedendo. Nessuna esperienza di questa vita, nessun sogno grande degli uomini, nessun tesoro o esperienza o benedizione terrena è minimamente paragonabile ad essere ripieni di tutta la pienezza di Dio. Io parlo di cose che non capisco, che non riesco ad afferrare. Essere ripieni della pienezza di Dio vuol dire tutto. Vuol dire che Dio stesso dimora in noi, il creatore di tutto, il sovrano Signore su tutto e tutti, colui che ha creato tutto da niente, colui che controlla ogni atomo, ogni persona, ogni evento, ogni avvenimento, ogni malattia. Quel Dio dimora letteralmente in mezzo al suo popolo e riempia il suo popolo con sé. Quanto diverso è questo dalla religione? La religione ci spiega una dottrina, può essere più o meno vero. Ci spiega la via in cui noi dobbiamo camminare. Ci spiega di impegnarci e che Dio ci aiuterà ad impegnarci. Ma in fin dei conti la religione ci insegna che noi dobbiamo camminare questa via, che buon Dio ci aiuterà e bisogna stare attenti di capire la via giusta, le verità giuste e non andare fuori nel peccato. Ma è un rapporto in cui Dio è là e che ci aiuta, ci sta dando il suo prezioso aiuto tutti i giorni, ma resta sempre fuori dal credente. Invece la vera vita in Gesù Cristo è una vita in cui Dio stesso dimora nel suo popolo. I veri credenti sono il tempio di Dio. Dio è con loro. Ascoltami. Se tu sei un vero credente, quel Dio è in te. Se tu diventi un vero credente, che non sei ancora, quel Dio dimorerà in te. Conoscendo più l'amore di Cristo, sarai riempito con tutta la pienezza di Dio. Essere ripieni di tutta la pienezza di Dio non è qualcosa che succede e poi non c'è più, perché la pienezza di Dio è eterno. Non è solamente una presenza temporanea o parziale, è qualcosa che dura per tutta la vita e per tutta l'eternità. Perché la pienezza di Dio non può essere limitata al tempo. Cioè, Dio è eterno. essere pieno della pienezza di Dio non può essere qualcosa temporanea. Non sarebbe la pienezza di Dio. È una cosa eterna. Essere ripieni di tutta la pienezza di Dio, che è fondata su conoscere l'amore di Cristo che sorpassa la conoscenza, dura ora e per tutta l'eternità. Essere ripieni di tutta la pienezza di Dio colma ogni vuoto nel cuore e può soddisfare il tuo cuore interamente ed eternamente. Vivendo qua sulla terra, la nostra tendenza è di cercare di riempire il nostro cuore con le cose temporali, almeno speriamo le cose belle, le benedizioni di Dio, e delle volte le cose che non sono benedizioni di Dio, sono solo peccati, ma non importa, sono cose temporali. Però essendo temporali non possono mai riempire il nostro cuore, perché Dio ci ha creato il nostro cuore ad essere eterno, parlando dell'anima. Dio ci ha creati per se stesso. Solo la pienezza di Dio può riempire e soddisfare il nostro cuore ora e per tutta l'eternità. Capendo questo, Paolo prega per i credenti, quindi siamo compresi in questo, chiedendo che Dio fa quello che solo Dio può fare. Prega che io ci dia, secondo le ricchezze della sua gloria, di essere fortificati con potenza, la sua potenza, per mezzo del suo spirito nell'uomo interiore. E questo affinché Cristo abiti nei nostri cuori per mezzo della fede. E questa porta a farci essere radicati e fondati nell'amore di Dio per noi in Cristo. E questo affinché possiamo comprendere e conoscere l'immensità dell'amore di Cristo che sorpassa ogni conoscenza. E quando Dio compie quello in noi, allora possiamo essere ripieni di tutta la pienezza di Dio. Io prego e voglio pregare di più, con più costanza, questo per voi. Che Dio compierà quest'opera in ciascuno di voi che è un figlio di Dio e che Dio salverà chi non è figlio per avere questo. Allora, in questa preghiera Paolo ha chiesto cose così immense che sarebbe impossibile per l'uomo di sognare queste cose per la propria forza. Sarebbe impossibile per un credente di pensare o sperare di mai arrivarci impegnandosi tanto. Questo richiede un'opera divina ed è per questo che Paolo chiede di rifare questa opera divina in noi, che non c'è altro modo, ma c'è Dio. Allora, avendo completato le sue richieste per aumentare la nostra fede, affinché possiamo riconoscere che Dio è ben capace di rispondere a questa preghiera, e per dare gloria a Dio, Paolo conclude questa sua preghiera con la magnifica dichiarazione che troviamo nei versetti 20 e 21. Ve la leggo. Ora, a colui che può, secondo la potenza che opera in noi, fare smisuratamente, al di là di quanto chiediamo o pensiamo, a Lui sia la gloria nella Chiesa in Cristo Gesù per tutte le generazioni, nei secoli dei secoli. Amen. In questi versetti, Dio guida Paolo a descrivere qualcosa dell'infinita potenza di Dio e a dare gloria all'unico Dio. Mentre consideriamo quello che Paolo dichiara della capacità di Dio di fare tutto, ricordate che Paolo aveva chiesto a Dio qualcosa di impossibile. Aveva chiesto a Dio di farci conoscere quello che sorpassa la conoscenza. Aveva chiesto a Dio di riempire noi mortali con la pienezza di Dio infinito. Se dovessimo valutare con ragionamenti umani se fosse possibile che queste richieste venissero esaudite, la risposta sarebbe un chiaro no. Però non si tratta di quello che è umanamente possibile, ma di quello che Dio onnipotente può fare. E qua in questi ultimi versetti impariamo che Dio può, secondo la sua divina potenza, una potenza infinita e senza limite, che opera in noi, egli può fare smisuratamente, ovvero senza limiti, al di là di quanto chiediamo o pensiamo, al di là a quanto possiamo concepire. Notiamo alcuni fatti importanti qui. La potenza di Dio è all'opera in noi, lo dice. La potenza divina di Dio è all'opera in te, o credente. La potenza divina di Dio è all'opera in te. L'onnipotente Dio sta utilizzando la sua divina infinita potenza per compiere la sua opera in te. Questa è la stessa potenza con la quale Dio ha creato l'universo da nulla. Questa è la stessa potenza che sostiene tutto l'universo, dirige l'andazzo della storia, dirige gli uomini piccoli e grandi. Questa potenza è all'opera in te, o credente. E perciò non guardate a voi stessi. Non guarda, o credente, a quanto tu sei debole, a quanto tu sei propenso a cadere, a quante volte hai cercato di camminare bene e sei caduto ancora per l'ennesima volta. Dio, nella sua perfetta sapienza, delle volte ci permette, non ci fa, ma ci permette di cadere ripetutamente affinché riconosciamo meglio quanto siamo veramente deboli. Le nostre cadute sono strumenti nelle mani di Dio per farci conoscere che non possiamo fare nulla senza di Lui. E perciò quando arriviamo nella Sua presenza, santi e immacolati, non cercheremo neanche una goccia di gloria per noi stessi. E questo ci permette di comprendere di più e molto meglio la sua infinita potenza all'opera in noi. Quindi non guardare a te stesso, guarda a Dio e alla sua infinita potenza che opera in te e possa aggiungere in base al suo amore per te. Abbiamo letto in Efesini 1:4 che Dio ci ha letti prima della fondazione del mondo affinché fossimo santi e irreprensibili davanti a Lui nell'amore per tutta l'eternità. E Dio compierà questo, ma non solo in quei credenti forti dal nostro punto di vista, ma compierà questo in ogni persona che salva, anche nel credente più debole, che cade di più. Dio compierà questo in base alla sua potenza divina all'opera in te, in base al suo amore. E tu, non credente che stai cercando Dio, a te dico di non guardare al tuo cuore o al fatto che tu non stai cercando come dovresti, come se dipendessi da te, come se solamente coloro che hanno il cuore che arrivano a un certo livello arrivano a Dio. Se dipendessi dal cuore dell'uomo, nessuno arriverebbe mai a Dio. La salvezza arriva perché è Dio che porta la persona alla salvezza. Quasi potrei dire porta la salvezza alla persona. Questo non cambia che l'uomo deve impegnarsi, ma l'impegno più grande non basterebbe mai. La fede non deve essere fede nella fede. Oh, devo avere più fede, devo avere più fede. Quella persona sta guardando a se stessa, a quanto fede ha o non ha. E sta vedendo se la sua fede è sufficiente, ma non sarà mai sufficiente. Bisogna smettere di guardare alla propria fede e guardare a Gesù Cristo, che perdona e salva. Noi non siamo capaci a chiedere né ad immaginare tutto quello che Dio sta facendo in noi, un'opera che durerà per tutta l'eternità, i risultati. Abbiamo già parlato che ci vuole un'opera divina di Dio per farci conoscere l'amore di Cristo per noi che sorpassa la conoscenza. Il fatto che Dio ci conformerà all'immagine di Cristo affinché possiamo passare l'eternità nella sua presenza e nell'amore, santi e irreprensibili. Questa è una verità. Se io valuto quello che riesco veramente a vedere dal mio cuore, alla luce della santità di Dio, quello che riesco a comprendere della santità di Dio, che è ben poco. Impossibile, impossibile che io mai arriverei davanti a Dio. E grazie a Dio che Dio è il Dio dell'impossibile, perché è la sua potenza divina che è all'opera in me e in te per compiere la sua opera. E lui lo farà. Grazie a Dio. Lo farà. Allora, alla luce di questo, cosa possiamo fare? Possiamo dire a Lui sia la gloria nella Chiesa, in Cristo Gesù, per tutte le generazioni, quando? Nei secoli dei secoli. E tutti i santi di Dio dicono, cosa dicono? Amen. A Dio sia la gloria nella Chiesa in Cristo Gesù, per tutte le generazioni, nei secoli dei secoli. A Dio e Dio solo sia la gloria. Allora, in Apocalisse 4 e 5, vedendo in cielo, leggiamo che in cielo Dio Padre viene glorificato e Gesù Cristo riceve la stessa gloria, perché Gesù è Dio, come anche lo Spirito Santo. A Lui, a Dio, Padre, Figlio, Spirito Santo, sia la gloria, tutta la gloria, nella Chiesa, in Cristo Gesù, per tutte le generazioni, nei secoli dei secoli. Se meditiamo su quello che abbiamo letto in questa preghiera, se consideriamo quello che Dio sta facendo in noi, se consideriamo l'amore di Dio per uomini come noi, che potrebbe essere solo un amore divino, non possiamo non lodare Dio. Impossibile non lodare Dio se meditiamo su queste cose. E a dare a Lui la gloria ora per sempre. Dio è glorificato nella Chiesa ora. Dio dimora e dimorerà nei credenti per tutta l'eternità. Tutti i figli di Dio loderanno Dio per tutta l'eternità e non ci stancheremo mai. Amen. Così sia. E così sarà. Prego che le richieste di questa preghiera saranno adempiute in ciascuno di noi, che è un vero credente, e che Dio salverà ciascuno che non è ancora salvato. Tutte queste cose, questa grande opera di Dio, sarà compiuta secondo le ricchezze della gloria di Dio, per mezzo dello Spirito Santo, per merito di Gesù Cristo. Padre, non ho parole da aggiungere, se non solo così sia. Compi la tua opera. Facci comprendere di più il tuo amore. Facci vedere di più di Cristo. E ti ringrazio che tu farai questo, per le ricchezze della tua gloria. Ti prego questo nel nome di Gesù Cristo.